Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni», sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai? Tu sei giudeo? Chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Vai a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia! Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Commento: Gesù è informato che i farisei sono allarmati per il suo grande successo, superiore a quello di Giovanni. Il battesimo amministrato da Gesù e dai suoi discepoli in questo momento della storia della salvezza era un mezzo per aggregare dei seguaci al suo movimento religioso. Per questo viaggio dalla Giudea alla Galilea, Gesù doveva attraversare la Samaria. Questa necessità è più teologica che geografica. Il Padre vuole che Gesù evangelizzi i samaritani. Questo sembra l'unico passo del Nuovo Testamento in cui si parla della stanchezza di Gesù. Gesù, affaticato presso il pozzo di Giacobbe, è l'esemplare dei missionari evangelici. Evangelizza e salva anche mentre riposa. L'incontro con la donna samaritana è una scena tipicamente biblica. Nelle storie dei patriarchi più di una volta è narrato l'incontro con un uomo stanco, incaricato di una missione straordinaria, con una donna eletta presso una fonte. Ricordiamo l'incontro tra Rebecca e il capo dei servi di Abramo in Genesi capitolo 24 verso 11 e seguenti. Quello tra Giacobbe e Rachele, sempre in Genesi capitolo 29 verso 1 e seguenti, e quello tra Mosè e le figlie di Reuel, una delle quali diventerà sua moglie. Confrontare Esodo capitolo 2 versi da 15 in poi. La scena di Gesù con la Samaritana rievoca più da vicino quella di Esodo capitolo 2 a partire dal verso 15, come ce la descrive Flavio Giuseppe. Mosè, fuggendo dall'Egitto, arriva affamato e stanco a un pozzo, situato a poca distanza da una città. Sfinito, vi si riposa sul mezzogiorno, ed ecco venire al pozzo le figlie del sacerdote Reuel. La situazione è assai simile a quella descritta in questo brano del Vangelo. La richiesta di Gesù, dammi da bere, è veramente insolita per gli usi di quel tempo. Un maestro non poteva abbassarsi fino al punto di rivolgere la parola ad una donna in pubblico. E siccome questa donna era samaritana, i giudei la disprezzavano doppiamente. Per questo è comprensibile la meraviglia della samaritana. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Con questo particolare si vuole mettere in luce, fin dall'inizio del racconto, che quell'uomo seduto a mezzogiorno presso il pozzo di Giacobbe è qualcuno diverso dai maestri di Israele. Egli è colui che non rispetta le barriere erette dagli uomini e consacrate dal costume e dagli usi, che creano differenze e aprono abissi invalicabili. Ma vede in tutti, uomini o donne che siano, creature di Dio, per le quali è venuto il Salvatore e a cui bisogna far udire la chiamata di Dio. Nella domanda di Gesù, dammi da bere, si rivela un tratto di umanità che caratterizza la realtà dell'incarnazione di Gesù. Egli mendica un sorso d'acqua. È uno dei tratti di umanità che caratterizzano il Vangelo secondo Giovanni, dove le più alte rivelazioni e i miracoli più importanti partono sempre dai più umili bisogni degli uomini. Un giudeo autentico non avrebbe mai toccato con le sue labbra l'orlo di un vaso dal quale avesse bevuto prima un samaritano. Con questa richiesta Gesù fa capire che, di fronte alle questioni nazionali e religiose, egli prende un atteggiamento diverso dai giudei. Per la sua missione e il suo messaggio non esistono barriere di nazionalità e di culti particolari. Dal verso 10 in avanti Gesù sale a un livello insospettato per la donna. Egli pronuncia delle parole misteriose. Sono parole di rivelazione che accennano al tema che svilupperà in seguito. Egli passa dalla situazione esterna all'incontro interiore della donna con il rivelatore. Il dono di Dio è l'acqua viva data da Gesù, è la rivelazione del mistero di Gesù. L'incontro con Gesù è scoprire chi è Gesù. L'acqua viva è la salvezza che Gesù comunica agli uomini nella sua parola e nella sua opera. Il pozzo di Giacobbe è profondo 32 metri. Con l'espressione acqua viva, nel linguaggio biblico, si intende l'acqua corrente o sorgiva. La domanda del verso 12 è incentrata sul mistero della persona di Gesù. È forse più grande del patriarca Giacobbe di cui i samaritani si ritenevano discendenti? Gesù contrappone la sua acqua che disseta per l'eternità all'acqua del pozzo che disseta solo momentaneamente. L'acqua viva di cui parla Gesù è la fede, ossia l'assimilazione della parola e della persona di Gesù. Questa parola assimilata conduce alla vita eterna. La reazione della donna è piena di scetticismo e di incredulità. La samaritana non è salita al livello di Gesù. Per acqua essa intende ancora una realtà materiale che le risparmierebbe la fatica di andare ogni giorno al pozzo. Gesù, constatando l'inutilità della sua precedente esposizione sull'acqua viva, passa ad un argomento che può far presa sulla sua interlocutrice, quello della sua vita privata. I cinque mariti avuti dalla donna indicherebbero le cinque divinità adorate dal popolo samaritano, rappresentato da questa donna. Questa spiegazione simbolica è fondata sul libro dei Re numero 2, capitolo 17, a partire dal verso 21 e seguenti, e su Flavio Giuseppe. Ma più probabilmente Gesù ricorda i cinque mariti per rivelarsi a lei come persona dotata di poteri soprannaturali. E difatti questa seconda parte del colloquio termina con la professione di fede della donna in Gesù, riconosciuto come profeta. La samaritana, per allontanare il discorso dalla sua vita privata poco onorata, propone a Gesù il quesito sul luogo del culto. Per i giudei l'unico posto di culto era il Tempio di Gerusalemme. I samaritani invece avevano costruito un tempio a Dio sul monte Garizim. Benché questo santuario fosse stato distrutto da Giovanni Ircano nel 128 a.C., i samaritani continuavano a rendere culto a Dio su questo monte. Lo scisma circa il vero luogo di culto aumentava l'ostilità tra samaritani e giudei. Credimi, donna, è un invito alla fede autentica in Gesù. Questa fede ha per oggetto la venuta dell'ora, cioè l'inaugurazione dell'era escatologica, dei tempi ultimi e definitivi, nella quale il definitivo luogo di culto non sarà più rappresentato da edifici di pietra, ma dallo spirito e dalla verità. I samaritani, a causa del loro sincretismo religioso, non hanno la retta conoscenza di Dio. Inoltre, il Salvatore è un discendente di Giuda e di Davide. La prima parte della risposta di Gesù alla donna è stata prevalentemente negativa. La seconda parte, quella che va dai versi 23-24, è positiva e indica il luogo del culto definitivo. Il tempio definitivo e universale è Gesù. Egli rivela alla samaritana che questo luogo sarà spirituale. Sotto l'azione dello Spirito bisogna pregare il Padre nella verità, che è Gesù stesso. La vera preghiera è possibile solo nella comunione con il Cristo verità. Gesù è il nuovo Tempio che sostituisce da questo momento il santuario del Monte Garizim e quello di Gerusalemme. Gesù verità, il cui corpo è chiamato Tempio, diverrà il luogo del culto cristiano quando sarà glorificato dallo Spirito di verità. Per San Giovanni la parola verità indica la rivelazione messianica che si identifica con il messaggio e la persona di Gesù. Sotto l'azione dello Spirito Santo, questa verità di Cristo è presente e attiva nel cuore del credente. La verità diventa così la sorgente segreta della vita cristiana. I veri adoratori del Padre sono nati dallo Spirito e santificati per mezzo della parola della verità, che è Cristo. Per adorare Dio in spirito e verità è necessario anzitutto che l'uomo sia colmato e compenetrato dallo Spirito di Cristo. La replica della donna e la proclamazione di Gesù di essere l'inviato definitivo di Dio rappresentano il vertice di tutto il colloquio con la samaritana. Nel mondo semita la donna era considerata inferiore all'uomo e un maestro rispettabile non si sarebbe mai degnato di rivolgere la parola ad una donna in pubblico. Rabbi Eleazaro diceva: sarebbe meglio che la legge andasse in fiamme piuttosto che essere data in mano alle donne. Gesù, al contrario, parla dei misteri di Dio con una donna, e samaritana per giunta. L'interrogativo se Gesù sia il Cristo indica un passo avanti nell'apertura della samaritana alla fede. Anche l'andare dei samaritani verso Gesù indica un inizio di fede. L'invito dei discepoli perché Gesù mangiasse offre al Maestro lo spunto per parlare del suo cibo misterioso. Spesso Gesù parla di realtà sublimi partendo da realtà terrene. Ricordiamo l'acqua chiesta alla samaritana e la moltiplicazione dei pani. La risposta data da Gesù è fraintesa dai suoi discepoli. Con la replica Gesù chiarisce l'equivoco. La volontà del Padre è la realizzazione del progetto di salvezza non solo del popolo ebraico, ma di tutta l'umanità. L'opera del Padre esige che Gesù non si preoccupi di sfamare il corpo, ma di evangelizzare le popolazioni che stanno accorrendo a Lui. Se alla mietitura del grano mancano ancora 4 mesi, la raccolta dei frutti dell'apostolato in Samaria è già pronta. Gesù invita i discepoli a sollevare gli occhi e a guardare il popolo samaritano che sta venendo verso di Lui. Questi samaritani sono le primizie della mietitura messianica. I versi 39 e 42 descrivono la fede dei samaritani in Gesù, Salvatore del mondo. Questo popolo scismatico ed eretico si è lasciato penetrare dalla rivelazione di Gesù, mentre i giudei sono stati impermeabili dalla sua parola. È l'ascolto della parola di Gesù che suscita la fede in Lui. Il riconoscimento di Gesù, Salvatore del mondo, raggiunge il vertice della rivelazione del Cristo in questo capitolo quarto. Il crescendo degli attributi di Gesù, che si trovano in questo capitolo, giunge al massimo.
Trascorsi 2 giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Vai, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!» Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.
Commento. Nel racconto del secondo segno di Cana, il protagonista è un pagano. I giudei, i samaritani e i pagani erano le 3 categorie che formavano l'umanità. Questi 3 gruppi sono valutati in base alla loro fede in Gesù. I giudei non credono nel loro Messia. Nicodemo, con il suo scetticismo, ne è il tipico rappresentante. Gli eretici samaritani, invece, accettano la testimonianza di una donna e soprattutto quella di Gesù, pur non avendo visto alcun prodigio. Il pagano crede alla parola di Gesù ancor prima di vedere il segno. La seconda visita di Gesù a Cana si riallaccia alla prima, in occasione delle nozze. I 2 miracoli di Cana costituiscono una grande inclusione di questa prima parte del Vangelo di Giovanni. In essa Giovanni descrive la prima rivelazione di Gesù nelle 3 principali regioni della Palestina: la Galilea, la Giudea e la Samaria, e alle 3 categorie di persone che le abitavano: gli israeliti ortodossi, gli eretici samaritani e i pagani. Dalla Samaria Gesù ritorna in Galilea, perché non era stato accolto a Gerusalemme, nonostante avesse operato numerosi prodigi. Il funzionario regio di Cafarnao era al servizio di Erode Antipa, il tetrarca della Galilea. Il viaggio da Cafarnao a Cana è abbastanza disagiato, 26 chilometri in salita. Gesù richiama subito il centurione alla fede vera, fondata sulla sua parola e non sui segni. Come i samaritani, anche questo pagano crede prontamente alla parola di Gesù e diventa in tal modo modello di fede per i discepoli. Egli è tanto in ansia per la salute del figlio che non si preoccupa dell'ammonimento di Gesù, ma gli ripete con insistenza di scendere a Cafarnao prima che suo figlio muoia. In antitesi con i giudei che non credono alle parole di Gesù, questo pagano crede immediatamente. Nell'apprendere che il figlio era guarito, nell'ora nella quale Gesù gli aveva parlato, il funzionario credette e con lui tutta la sua famiglia. Nelle scelte, anche importanti, della nostra vita, non dobbiamo cercare dei segni per credere. La parola di Gesù può bastarci per le decisioni grandi e anche per le scelte quotidiane. Dio ci ha già detto tutto in Gesù. In caso di malattia cerchiamo ansiosamente medici, medicine, ospedali, interventi chirurgici. Gesù, Signore della vita e della morte, ha qualche significato e qualche peso nella nostra lotta contro il male e la morte?